a tutti, grazie di essere qui con noi, grazie a quanti sono in presenza e tantissimi che già so si sono collegati da remoto per questo evento voluto dallo IAI in partnership strategica con Intesa San Paolo in collaborazione con l'Università Bocconi. È passato circa un anno, era l'agosto dell'anno scorso, quando è stata firmata da Joe Biden questa Inflation Reduction Act, che di fatto è stata un'iniezione davvero molto importante di soldi, circa 369 miliardi, cioè si dice 380, insomma stiamo parlando di somme che per noi sono stellari, ma con dei propositi davvero molto ambiziosi. Ebbene, a poco più di un anno cercheremo di fare il punto su cosa è stato portato a casa, tante le domande che sono sorte in questo periodo, a cominciare da quale è stato e quale sarà l'impatto sulla nostra economia, a cominciare da tutta quella della catena globale del valore, quali le ripercussioni anche sul nostro paese e soprattutto come deve muoversi l'Europa, combattere questa situazione, giocare di difesa appunto o invece attaccare. Bene, sicuramente questa relazione che oggi ci andrà a esporre il professor Trost dell'Università Bocconi darà proprio lo spunto a un dibattito che vuole cercare di dare queste risposte. E poi dopo ci sarà una seconda parte, forse secondo me anche la più interessante, perché questo non è un evento per voi ma con voi, quindi ci sarà la possibilità da chi è in sala e da chi ci sta seguendo da remoto di porre delle domande, insomma, a questi illustri esperti. Poiché insomma il tempo a disposizione è poco, i temi sono davvero tanti, darei subito la parola alla direttrice dello IAI, Natalie Tocci.
Grazie mille, Gianina, aspetta. Questo bisogna avere pazienza, ma adesso no. Deve avere molta pazienza. Adesso funziona.
No, sì. Solo. Ok? Stop. Ok.
No. Sì, ok. Grazie mille. E, allora, innanzitutto benvenuti a tutti. Poi ecco, mi soffermerei su una parola che non viene spesso utilizzata quando si parla dell'Europa e dell'Inflation Reduction Act, che è opportunità. No? Guardo Daniel perché so che è esattamente lì che mi vuole andare a parare. Però effettivamente, diciamo, quando è emerso l'Inflation Reduction Act, la prima reazione istintiva, molto tipicamente europea, è stata la sottolineatura del rischio, no? E quindi i problemi che comunque l'IRA avrebbe comportato. Ecco, credo che sia interessante da un lato naturalmente parlare di questi rischi, parlare di questi problemi, ma anche mettere a fuoco quelle che eventualmente sono le opportunità. Allora, sui rischi e i problemi credo che anche qua sia importante e interessante rendersi conto del perché la prima reazione, ripeto, molto istintiva è stata quella del wow, problema. E anzi, più che problema, diciamo un'Europa che è stata presa un po' di contropiede, che se ci andiamo a pensare è anche un po' strano, no? Perché l'Inflation Reduction Act, adesso dimentichiamoci il fatto che si chiami Inflation Reduction Act, tutto il punto era in qualche modo una misura presa per accelerare le transizioni, in particolar modo la transizione energetica negli Stati Uniti. E l'Europa per certi versi in realtà si era già apprezzata, no? Quindi l'Europa aveva il suo Green Deal, quindi perché mai venir presi di contropiede da qualcosa che arriva a seguito di un qualcos'altro che tu hai già fatto, sei il primo della classe ed eri avanti a tutti ed eri anzi l'unica ad avere un piano per arrivare da dove siamo, o meglio dove eravamo, alla neutralità climatica. Quindi innanzitutto perché appunto siamo stati presi di contropiede? Ah, siamo stati presi di contropiede perché per certi versi appunto è vero che l'Inflation Reduction Act ha poco a che fare con l'inflation, ha a che fare con il clima, ha forse ancor più a che fare, qua ci avviciniamo al tema diciamo di discussione, con la Cina. E quindi quello che non era il Green Deal era una politica europea per far fronte a, chiamiamola la Cina, ma in realtà più in generale al tema che poi viene sottolineato in questo incontro della sicurezza economica. Tema della sicurezza economica declinata prevalentemente in chiave cinese, naturalmente è un tema diciamo più generale che ci porta direttamente a discutere quindi in che modo diciamo far fronte alla sicurezza economica come obiettivo macro e ai rischi posti dalla Cina anche alla luce di quello che abbiamo imparato in senso energetico dalla Russia riguardo appunto la Cina. Questo ci porta automaticamente a parlare di politica industriale. Lo fanno gli Stati Uniti e noi come europei ci poniamo il tema di che cosa significa una politica industriale da un punto di vista europeo. E qui andiamo a cadere su una serie, diciamo, di nodi e ne voglio soltanto sottolineare uno e poi dare la parola a Hugo. Parliamo di politica industriale, lo step successivo nel ragionamento è parlare di soldi, no? Cioè la politica industriale spesso si fa con i fondi e sappiamo che noi a metà del quadro del quadro pluriennale finanziario stiamo già raschiando il fondo del barile. E quindi in una situazione in cui nuovi finanziamenti europei non ce ne sono e non stiamo ancora minimamente iniziando ad affrontare il tema che sarebbe un tema ancora più ampio della solidità di un bilancio europeo per far fronte a sfide e a crisi che oramai, insomma, ogni sei mesi ce n'è una nuova, quindi diciamo nel mondo in cui viviamo è adeguato il processo e ovviamente l'entità del bilancio europeo così come l'abbiamo, ma al netto di questa discussione che non è la discussione di oggi c'è un tema di direzione, se questa politica industriale richiede dei finanziamenti e noi stiamo già a grattare il fondo del barile, questi finanziamenti europei da dove vengono? La risposta che si sta dando è, beh sì, vengono da qualche parte, vengono dal livello nazionale. E quindi questo ci porta, diciamo, nella discussione che sostanzialmente è stata la discussione dell'ultimo anno sull'allentamento delle regole degli aiuti di Stato, ma questo, ed è qua, diciamo, un po' il nodo che volevo sottolineare, ci porta a minare l'altro aspetto, forse per certi versi ancora più importante, che è quello del mercato unico, che poi si ricollega ai temi della competitività, diciamo questa politica industriale che sì, naturalmente richiede dei finanziamenti, ma richiede non solo dei finanziamenti, richiede anche una serie di altre cose, il rischio c'è che se la portiamo avanti a livello nazionale perché non ci sono finanziamenti europei, questo va poi a minare tutta una serie di altre precondizioni che per certi versi sono ancora più importanti, sicuramente è la cosa diciamo più importante che abbiamo costruito fino ad ora, che rischiamo di indebolire, se non dico di distruggere del tutto, però diciamo comunque di indebolire in maniera molto significativa. Quindi ecco, diciamo che il punto, insomma sono qui ad ascoltare le sagge parole poi di Daniel, però ecco il punto che secondo me sarebbe interessante discutere oggi è come nella ricerca di qualcosa, questo qualcosa è una politica industriale che ci permette poi di aumentare la nostra sicurezza economica, assicurare che effettivamente andiamo in questa direzione anziché poi non soltanto non andare in questa direzione ma andare a distruggere diciamo quello che abbiamo costruito. Ma su questo poi ascolteremo Daniel, ma soprattutto adesso ascoltiamo Hugo.
Un piacere, grazie mille, grazie Natalie, volevo innanzitutto ringraziare l'Istituto Affari Internazionali, l'amica Natalie per aver promosso questo importante convegno sull'Inflation Reduction Act o IRA e ovviamente in collaborazione con la mia vecchia alma mater, la Bocconi, quindi grazie mille. Permettetemi di fare giusto un accenno quasi semantico al nome Inflation Reduction Act, o con l'acronimo che adesso poco vuol dire, ma che decenni fa era totalmente diverso, cioè IRA. Ricorderete come 20 anni fa, un po' più, 25 anni fa, ci fu il Good Friday Agreement in Irlanda, qui molto dei colori, essendo cittadino di quel paese, dove ci fu un processo di pacificazione molto difficile tra unionisti e nazionalisti, poi una lunga scia di sangue perpetrata tra gli altri da un gruppo che si chiamava allora Real IRA. Però adesso ci siamo lasciati da parte questa cosa e se si dice a una generazione moderna, attuale, giovane IRA, non credo che dicano vuol dire Inflation Reduction Act, dubito. Però, ed è una cosa bella e positiva, non sanno neanche che vuol dire Irish Republican Army. Questo lo dico un po' come augurio a fronte delle tristi vicende che si stanno dipanando nel Medio Oriente, ora le soluzioni di quello che sarà poi un qualche equilibrio sono ancora tutte da venire. Ma paesi che sono stati in guerra e territori dove uno sta in testa all'altro e viceversa per decenni, per secoli, alla fine ci si può anche accordare in qualche modo su un processo di pace. Quindi insomma, quando hanno proposto questo nome Inflation Reduction Act, in effetti it doesn't have to do much with inflation, it has to do with China, e quindi a maggior ragione non hanno avuto nessuna remora nel proporre una sigla che oggi appunto è stata sdoganata, diciamo, lessicalmente. Mi fa molto piacere aggiungere anche che questo tema, cioè quello della cooperazione atlantica sul fronte tecnologico e commerciale, è stato uno dei temi che con gli amici dello IAI abbiamo individuato tempo fa come ambito di collaborazione nella nostra partnership. E vorrei aggiungere questo, indubbiamente processi di frammentazione geografica e frammentazione finanziaria che abbiamo vissuto ormai da tempo, si individua il 2008 come peak della globalizzazione e poi tutto a catena ha incominciato a frangersi prima in parte e ora in maniera geopolitica ulteriormente. Mi chiedo quanto questo processo è, chiederò anche al professor Gross magari dopo, non nasce tanto nel 2008, io personalmente credo che il 2001 con l'entrata della Cina nel WTO in un modo abbastanza oh, here we are with the end of history, ci si può discutere. Quindi certamente questi processi di protezionismo insiti nell'Inflation Reduction Act, ma che non è solamente protezionismo, hanno dei padri e delle madri che vanno indietro di qualche decennio. Ora siamo in una situazione curiosa dove dal lato geopolitico si parla in maniera crescente di like-minded nations, che per fortuna dal lato economico e commerciale si mette anche le dita negli occhi a volte, e ogni tanto si usano delle forme che io trovo più dei contentini che poi scontentano tutti che non forme che poi trovano degli equilibri pratici, come quello del friendshoring. Il friendshoring è un concetto che non ho ben capito in che cosa si declina se non in un approccio, sì, la pensiamo circa uguale, poi non necessariamente a livello commerciale o di investimento facciamo le stesse cose. Il vero friendshoring che io vedo è quello che viene scritto su un pezzo di carta, che sono dei trattati che magari a livello di cooperazione atlantica potrebbero essere un obiettivo verso cui tendere. Però non siete qui per sentire me, ma siamo qui per sentire il professor Gross e gli altri interventi, quindi grazie ancora e palla a voi.
Grazie, grazie. E poi siamo alla vigilia anche di un altro incontro storico, quello del 15 a San Francisco, bisognerà capire cosa emergerà. Si dice che una delle richieste è di uscire con dei paper che siano un pochettino più sostanziosi rispetto a quelli che sono stati fatti, sono 6 anni che sì, non è mette piedi in America e 1 anno che non si parlano, quindi sicuramente negli equilibri insomma geopolitici e soprattutto economici secondo me è da guardare con grandissima attenzione. Insomma, oggi siamo qui tutti per ascoltare Daniele Gross, che è il direttore dell'Institute for European Policymaking di Università Bocconi. Prego.
Noi ce ne andiamo? No.
No, grazie soprattutto a Natalie per questo invito, una collega di Puzzelli di tanto tempo fa. Io devo ammettere che sono stato a Puzzelli, adesso ho fatto i conti, 37 anni. Dunque sono un bocconiano molto nuovo, fresco, e prima mi sono laureato qui, alla Sapienza, per cui ancora mi devo abituare.
Adesso.
ci vuole il tocco di classe, il tecnico. No, comunque devo dire, come avete sentito, io adesso sono all'Institute for European Policy Making che vedete lì, un istituto nuovo di ZEC della Bocconi che si vuole occupare di tutto quello che fa l'Unione Europea. Siamo molto ambiziosi e siamo partiti con un argomento che è un po' tra la politica e l'economia. E quello che vorrei fare oggi è presentarvi un po' la sostanza economica, perché, come ha detto Nathalie prima, la reazione dell'Unione Europea è stata istintiva quasi, politica, all'IRA. Invece, secondo me, conviene sempre, prima di avere una reazione politica, guardare alla sostanza, vedere che cosa c'è, che cosa fanno gli americani a parte degli annunci. E secondo me, se si fa questo, si vede, come ha detto Nathalie già, io vedo più opportunità. L'ho messo qui nel titolo, è un po' una politica industriale fatta negli Stati Uniti, praticamente a favore dell'Europa, nella sostanza. Ma poi andiamo piano, prima vorrei esporvi la sostanza e poi sarete voi a giudicare se quello che dico fa senso. Dunque, adesso devo vedere qui.